Alphaville.
E alle 11 e 4 minuti e 30 secondi iniziamo allora il nostro Alphaville questa mattina con una notizia triste per gli amanti della letteratura, dei racconti, per gli amanti della letteratura in generale. Lunedì è morta la scrittrice canadese Alice Munro, vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2013. Era il premio che molti attendevano dopo un lungo percorso anch'esso sostenuto da premi importanti. Aveva 92 anni, la notizia è arrivata in redazione ieri sera. Munro era una scrittrice di racconti. Cynthia Ozick, scrittrice statunitense, l'aveva definita la Chekhov canadese. Lo stesso Nobel le era stato assegnato in quanto maestra del racconto contemporaneo. Nel 2013 era anche uscito il Meridiano a lei dedicato, monumentale, magnifico, curato e introdotto con un saggio da Marisa Caramella, a cui diamo il benvenuto. Siamo molto felici di poterla accogliere qui ad Alphaville. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Traduttrice, oltre che di Alice Munro, anche di Don DeLillo, per esempio, di tanti altri. Dicevamo curatrice del Meridiano, a lei dedicato, e tra poco ne parleremo, entreremo magari in alcuni aspetti del suo saggio introduttivo, ma lei, Marisa Caramella, è anche responsabile, no, dell'arrivo della Munro in Einaudi. È una vicenda molto interessante, dalla quale ci piacerebbe partire. Ci racconta, per sommi capi, questa vicenda.
Munro era sconosciuta in Italia. La conoscevano alcuni insegnanti, professoresse di università che studiavano la letteratura canadese, però è stata pubblicata da due case editrici prima che da Einaudi. La prima era un'imprenta di Mondadori, di cui non ricordo assolutamente il nome, e sparì brevemente l'imprint e insieme all'imprint anche i racconti della Munro. La seconda è stata La Tartaruga, dove invece ha avuto più visibilità, ovviamente, perché bene o male dura da anni. Però anche lì era, non so come dire, era un'autrice che a me sembrava sempre fuori posto, cioè aveva bisogno, per essere capita, di una spinta che può dare soltanto un editore che ha una buona comunicazione, posso dire, e anche visibilità in libreria, e soprattutto uno stile di pubblicazione particolare, cioè non si può fare di Munro una signora che scrive di donne, che diventa immediatamente un'altra cosa. L'Einaudi invece l'ha sostenuta, io lavoravo allora per loro e l'ho presentata, e è stata acquisita immediatamente perché appunto girava senza collare per l'Italia in queste piccole case editrici, veniva ogni tanto recensita da specialisti, ma non aveva nessuna visibilità vera, e soprattutto anche le case editrici piccole non avevano ben capito quale genio avessero per le mani, come spesso succede. Invece l'Einaudi l'ha molto apprezzata e ha cominciato un lancio che è andato molto bene, devo dire, non so quante copie non dicono mai, però sembrava una spinta definitiva gliel'ha dato ovviamente il Meridiano, che è uscito stranamente proprio nei giorni in cui lei riceveva il Nobel e la notizia è arrivata da Francoforte e dalla Fiera, per cui mi ricordo, a parte che sono stata consultata da migliaia di persone perché non si era accorto nessuno prima di lei che era così, che fosse così importante. Il Meridiano ha fatto eco, ha fatto rimbalzo e tutto quanto. Adesso non so se è ancora in produzione, se è ancora accessibile o no, non ho idea. Non mi interessa più di queste cose, però sono sicura che Mondadori non trascura una cosa così, quindi avrà un'altra vita.
Beh, ce lo auguriamo. Lei prima accennava, no, a questa sorta di errore, no, del considerarla una scrittrice che scriveva di donne, ma il genere era importante. Entriamo nel suo saggio introduttivo, che è una chiave importante per accedere alla scrittura di Alice Munro e forse anche alla comprensione dei suoi racconti. Lei parlava della sua scrittura, del suo essere esclusivamente autrice di racconti, a parte mi pare un solo romanzo, ecco, in questi termini. Avevo
prima,
prego.
No, no, è proprio così. Ha scritto un romanzo, è la prima sua opera, è una specie di romanzo, lei lo chiama romanzo, e si chiama The Lives of Girls and Women, che vuol dire vite di donne, di ragazze e di donne. E questo crea anche un po' l'equivoco, perché lei esce con un titolo come questo e poi dice che è un romanzo, e in effetti non è un romanzo, sono delle storie collegate, e lì finisce la sua prima produzione. Dopodiché qualcuno le dice che lei è molto più brava come scrittrice di racconti, e quindi continua. Il racconto però in Italia, ma anche all'estero, è sempre stato vittima di pregiudizi.
Non ha mai avuto vita facile, insomma.
No, proprio difficilissimo. Anche per me presentare una raccolta di racconti in casa editrice era un incubo, perché sempre c'era qualche problema. Se poi si andava a fondo, il problema era che sono racconti. Ancora adesso me l'ha detto un editore, me l'ha detto a proposito di quella bravissima scrittrice. Ma aspetti, non mi viene il nome.
Ci verrà in mente. Mescolo. Ci verrà in mente. Ma lei prima accennava alla questione del genere, che mi pare interessante, perché volevo tornare appunto sul suo saggio introduttivo. E la stessa Alice Munro parlava di se stessa in questi termini: avevo, e abbiamo preso questa citazione dalla sua introduzione, avevo la sensazione che solo le donne riuscissero a scrivere di cose marginali, strane, anomale. Quello era il loro territorio, dice la Munro, mentre il romanzo era territorio di autori di sesso maschile. Ci aiuta a capire?
Non è proprio solo il romanzo che è territorio del sesso maschile, è il racconto che ha come base il sociale, per esempio, oppure la storia con la S maiuscola, oppure l'ambiente, ma anche quello descritto nei particolari. È vero che gli uomini scrivono così, è vero che le donne non scrivono tutto il mondo, purtroppo. Lei riesce a rendere quello che gli uomini rendono con lunghi romanzi e lunghe descrizioni in brevi racconti e anche in brevi frasi. Spesso il racconto si svela, fino a un certo punto sembra una storia strana, non si capisce dove vanno andare, ma poi tac, due righe, e queste due righe raccontano tutto. E i contorni, cioè la storia, io chiamo contorni, ma l'ambientazione è raccontata come sfondo per piccoli dettagli, anche quello, il paesaggio canadese che è sconosciuto, perché uno pensi che sia come quello degli Stati Uniti, non è vero. Lei lo racconta per piccoli lampi di descrizione, un fiore, un ruscello, un certo tipo di bosco, una cosa molto particolare, lo stesso la storia. Non si mette a raccontare le differenze che ci sono tra gli anni 40, 50 e gli 70, 80, però si capisce benissimo il contesto, senza dire niente. Per esempio le storie dei figli scappati di casa, che sono tutte quelle ambientate negli anni della rivoluzione dei fiori, le racconta in un modo straordinario, cioè non dice tutti quanti facevano così. Fa due esempi di figli che si danno a gambe dalla mamma e dalla famiglia e dall'ambiente, perché era quello che si faceva, e lo racconta come dolore dei genitori, non come rivoluzione dei figli. È tutto molto interessante, perché riferisce sempre tutto ai rapporti con la madre e dei personaggi, dei rapporti con la madre e con la famiglia e con l'ambiente, però non li descrive, non descrive neanche le madri, non sono così cattive perché i figli scappano.
In questo senso è molto d'aiuto la lettura dei racconti di In fuga, in modo particolare credo che sia un racconto al quale lei è molto affezionata, Silenzio, dove si racconta proprio della figlia che va in una comunità. Senta, le posso chiedere di questo tac, queste due righe che spiegano tutto, che tipo di sfida rappresenta allora per una traduttrice?
Non so, io non l'ho tradotta, torniamo all'equivoco di mezzo. Io l'ho assegnata alla quella che considero la traduttrice migliore ancora d'Italia, che è Susanna Basso. È lei che l'ho affidata a Leinaudi, non l'avrei affidata al momento a nessun altro. Poi sono spuntate altre traduttrici altrettanto brave, sempre donne. Però lei era veramente, aveva una voce in italiano che era italiana, grazie a Dio non faceva calchi, anche perché è impossibile, se fai calchi sulla Munro non capisci più niente, cioè se trasferisci in un italiano un po' strano le sue frasi perfette, è difficile anche capire quello che succede. Quindi per me lei è l'unica possibile, infatti tutto il meridiano è tradotto da lei, tranne un racconto per una storia di casa editrice che aveva fretta di pubblicare, quindi ha infilato un'altra traduzione, peraltro ottima, però è una cosa che non si fa, devo dire, Leinardi non avrebbe dovuto farlo.
Allora,
e quindi io non l'ho mai tradotta, non so com'è, l'ho rivista sempre, però rivedere in basso è una passeggiata, cioè non saprei mai come cambiare qualcosa.
Allora, un tributo alla traduttrice di tutti i racconti, salvo uno, Susanna Basso. Ci sono tantissime delle cose delle quali vorrei parlare. Lei riporta tra queste, sempre nel suo saggio introduttivo, un'osservazione di Margaret Atwood, che introduce, che troviamo nel Meridiano. Margaret Atwood aveva introdotto una raccolta di racconti nell'edizione canadese, dove si legge che la Monroe era molto consapevole delle differenze di classe, delle inezie che possono diventare causa di derisione tra un livello sociale e un altro. Che cosa ha rappresentato la storia sociale? Lei prima vi accennava la storia sociale per la scrittura della Monroe.
Non c'è, ma infatti anche in questo caso è una storia giusto personale, perché lei, mentre studia all'università di Toronto, adesso non mi ricordo bene, è in Canada con una borsa di studio, incontra un uomo interessante, bello, divertente, simpatico, innamorato di lei, ricco, cioè di famiglia abbiente, mentre la famiglia di Monroe era veramente molto povera e vivevano tutti nell'Ontario. Questo ragazzo invece vive a Vancouver, lei lo sposa e attraversa il continente intero, va a stare in un'altra parte del Canada e la famiglia di lui la snobba. Anzi, la famiglia di lui snobba la famiglia di lei quando vengono a trovarla e li trattano malissimo. Poi ci sono delle cose, delle differenze palesi. Intanto lei non voleva avere delle case da ricca, dei mobili, dei soprammobili, queste cose che piacevano molto a lui, e appena può se ne libera oppure non li spolvera. E fa la casalinga, però si riserva un angolino di una stanza soltanto per scrivere, e gli scrive nonostante i figli, nonostante mai. Il marito la supporta molto, anche perché apre una libreria vicino a Vancouver dove vivono, in un'isola che ho visto bellissima, lì però è una zona straordinariamente triste, piove sempre. E apro questa libreria e lì nella libreria lei anche rimane sempre in secondo piano, non so se il marito, non le piace apparire, non le è mai piaciuto, anche all'ultimo, in Italia ha accettato una volta sola di venire, nonostante i ripetuti inviti a tutti i festival migliori, i saloni più ambiti, e viene al premio Flaiano in Abruzzo. E si meraviglia perché viene ospitato in un albergo che dà su una spiaggia in piena estate, dove ci sono 10 file di ombrelloni e una musica assordante giorno e notte. Me la ricordo ancora che scende le scale dell'albergo in camicia da notte, scalza, protestando vivamente per il rumore.
Che bella immagine!
È una bellissima immagine, era proprio arrabbiata, poi si è placata perché va bene, si è anche vestita, però era veramente sorpresa che ci fosse un posto come questa spiaggia in Italia. Era molto restia farsi vedere in pubblico.
Un'ultima questione le vorrei sottoporre, siamo quasi in chiusura, ma è credo molto importante, perché lei introduce il Meridiano con un importante saggio intitolato L'enigma Alice Monroe. Partiamo da qui per chiudere questa conversazione. Perché la Monroe ha rappresentato un enigma, a suo giudizio?
Sì, perché è difficile da definire, difficilissima. I critici hanno sempre avuto dei problemi. Intanto non se ne sono mai tanto accorti. Quello che l'ha lanciata è stato, e non è un critico, è stato Jonathan Franzen. Quando ha avuto successo lui con il suo romanzo, La Correzione, ha lanciato i racconti di Alice Monroe dicendo che non c'era nessun altro che sapeva scrivere come lei. E però anche lui denuncia la difficoltà nel riuscire a capire qual è la struttura di questi racconti, da dove viene, e soprattutto questi miracoli di rivelazione che lei fa in quasi tutti i racconti, proprio non sempre. La rivelazione ricorda moltissimo quella di un'altra grandissima scrittrice di racconti del Sud, che è Flannery O'Connor. Però Flannery O'Connor era una cattolica, i suoi lampi di chiarezza vengono dalla grazia divina, invece la nostra Monroe è una protestante, quindi i suoi lampi divini non vengono dalla divinità, vengono dalle cose quotidiane che lei vive. Osservando, ogni tanto ha un lampo lei di chiarezza e quindi scioglie l'enigma del racconto, che fino a quel punto, quasi sempre fino alla fine, era una specie di girare in tondo su certe cose, poi andare da un'altra parte, poi tornare indietro, cioè insomma una complessità di struttura molto difficile, anche difficile da seguire. Quando arriva il momento di genio, che è il genio della Monroe, allora si capisce, e si capisce quali sono anche i suoi temi, primo fra tutti i rapporti madre-figlio. Adesso qui non se ne può parlare perché è passato troppo tempo, però il suo clou è sempre stato quello, i rapporti difficili con una madre difficile e quindi i rapporti difficili con il mondo, questo si sa, e però un grande amore per la lingua materna e per il territorio materno, quindi Monroe si sviluppa come scrittrice solo quando torna a casa da Vancouver e torna nell'Ontario, nella zona di famiglia e nel suo linguaggio particolare. Questa è la cosa importante di lei, peccato dirla così in fondo, però è quello lì, proprio risolve il mistero, lei risolve il mistero dei rapporti con la madre e si risolve anche il suo.
Allora,
e il lampo di genio, se abbiamo un secondo, il lampo di genio che lei ha nell'ultimo racconto è quello di ricordare una cosa terribile che succede a sua madre, denunciava le sue mancanze al padre che la prendeva a cinghiate. Questo lei lo dice in extremis, in fine vita, probabilmente 10 anni fa quando ha smesso di scrivere. E questo ricordo le impedisce di commemorare la madre in un certo modo. A volte proprio la psicanalisi ha ragione, diciamolo.
L'invito è ovviamente quello di, per chi non la conoscesse, tra chi ha l'ascolto questa mattina, di tornare sui racconti di Alice Munro. Lo possiamo fare grazie a un, tra le altre cose, grazie a un magnifico meridiano che forse è ancora recuperabile, non ha tanti anni, ne ha 11. Ne ha 11, lo ha curato la nostra ospite questa mattina, Marisa Caramella. Grazie davvero per essere stata nostra ospite, siamo molto felici di essere riusciti a parlare di Alice Munro in apertura di Alphaville. Oggi andava fatto, le auguriamo un buon lavoro e una risentirci.
Grazie a voi.